Pezzolini.
Bene, come avevamo già annunciato poco fa, insomma adesso siamo di nuovo in diretta da Radio Onda Rossa con lo spazio quindicinale consueto, potremmo dire, a parte insomma qualche cambio che non fa mai male sul continente africano, cioè lo spazio di Radio Africa. Benvenuto a inizio di questo anno.
Ciao, ciao, buon anno a tutti. Allora, oggi, beh, innanzitutto parliamo un po' di quello che succederà da domani in Uganda, perché ci sono delle elezioni. Elezioni che sono piuttosto cruciali, diciamo così, perché da una parte c'è l'intramontabile Yoweri Museveni, che cerca il suo sesto mandato, e dall'altra Bobi Wine, questo musicista ragga che sfida l'intramontabile Museveni. L'Uganda si trova in un contesto un po' particolare, innanzitutto perché è uno dei paesi più giovani del mondo. Questo è importante e questo in qualche maniera potrebbe anche influire sull'esito elettorale, perché Museveni ha 76 anni, è un personaggio legato ormai a un passato, e mentre invece Bobi Wine, diciamo, è molto più seguito dai giovani. E la popolazione giovanile in Uganda è molto numerosa, perché diciamo che l'età media sono di 15 anni e più della metà dei suoi 45 milioni di abitanti ha meno di 14 anni, solo un 2% più di 75 anni. È una popolazione che peraltro cresce, perché si è raddoppiata in 20 anni con un altissimo tasso di fertilità. E l'Uganda comunque è un paese che è cruciale anche in quella zona, perché adesso conta su alcune risorse, come per esempio quelle del petrolio, con i giacimenti che sono stati trovati presso il lago Alberto e che appunto suscitano un po' questa speranza di far crescere il paese, di ridurre la dipendenza dall'aiuto internazionale. Ma poi ci sono stati anche insomma delle questioni che riguardavano la possibilità, insomma, l'impatto ambientale e sociale dello sfruttamento di questi giacimenti. E il paese, la vera ricchezza del paese è comunque l'acqua, è un territorio ricoperto dalle acque, c'è il lago Vittoria, il Nilo Bianco, e quindi l'energia idroelettrica è uno dei punti di forza dell'Uganda, che era un vecchio antico protettorato britannico che all'epoca veniva definito la pelle dell'Africa. Poi gli inglesi alla fine dell'Ottocento li hanno praticamente unificati, questi due regni, uno era, che hanno operato due regni rivali, uno il Buganda a sud e l'altro il Bunyoro, e l'influenza dei missionari era molto forte, tant'è che ancora adesso la maggioranza della popolazione è cristiana. E l'economia, di fronte a questa crescita della popolazione, non tiene il passo, che si creano a malapena 75.000 posti di lavoro all'anno, mentre invece i giovani ugandesi che cercano il lavoro sono molti, molti di più, e quindi c'è un problema proprio di disoccupazione e anche in qualche maniera di una situazione veramente difficile per tanti giovani ugandesi che vivono nelle bidonville, soprattutto della capitale. E l'Uganda è incastonata proprio in una delle regioni comunque più instabili dell'Africa, è sempre stata indicata, da quando è diventata indipendente nel 72, tutta una serie di guerre civili e conflitti regionali. Già Museveni è andato al potere con le armi, perché lui era un ex guerrigliero che ha combattuto contro il governo dittatoriale di Idi Amin e poi contro Milton Obote. Aveva delle idee, diciamo, vagamente marxiste, internazionaliste, che poi, una volta arrivato al potere, ha subito accantonato per diventare un fedelissimo alleato degli Stati Uniti. Tant'è che l'esercito ugandese ha partecipato alla guerra in Iraq e ha partecipato anche alla forza dell'Unione Africana in Somalia, la MISOM, che fa la guerra contro gli Shabab, che sono affiliati appunto ad Al-Qaeda. Poi l'esercito ugandese è un esercito molto preparato e forte, tant'è che ha invaso due volte la Repubblica Democratica del Congo e è stato accusato più volte anche di guerra, e poi ha preso posizione sostenendo nel Sud Sudan durante la guerra civile il presidente Salva Kiir. L'Uganda è un paese dove ci sono tantissimi rifugiati, perché proprio perché si trova all'interno di una zona di instabilità, ci sono più di 1,5 milioni di rifugiati che provengono soprattutto dal Sudan, dalla Repubblica Democratica del Congo. Ci sono dei campi di rifugiati come quello di Bidi, dove ci sono 250,000 persone. Dovete immaginare un campo di rifugiati che è grande quasi quanto una città. E quindi in questo contesto Bobi Wine sfida Museveni, e comunque in una campagna elettorale che già è stata segnata da violenti scontri e da una situazione di repressione nei confronti dell'opposizione, tant'è che lo stesso Bobi Wine ha detto che alcuni militari sono entrati addirittura in casa sua e hanno colpito alcuni membri del suo personale, sono stati uccisi anche alcuni uomini della sua scorta. A metà novembre le forze, la polizia, ha represso in sangue manifestazioni che protestavano contro l'arresto, l'ennesimo arresto di Bobi Wine, facendo più di 54 morti. Giornalisti che seguivano l'opposizione e anche osservatori indipendenti sono stati fermati e è stato impedito di lavorare. Addirittura adesso ci sono bloccati anche i social network, perché poi è scoperto che c'erano alcuni account falsi legati al Ministero dell'Informazione ugandese che cercavano di manipolare sostanzialmente il dibattito pubblico prima delle elezioni, e quindi a quel punto Museveni ha bloccato completamente i social network. Bobi Wine ha fatto un appello ad andare a votare, a difendere il voto, e insomma ha detto esplicitamente: andate lì, ma anche votate e rimanete per filmare eventuali brogli. Mentre invece con la scusa del coronavirus la commissione elettorale, che è accusata peraltro come detto di fondimento col regime, ha ordinato che gli elettori, una volta che sono andati a votare, devono andarsene via dalle urne, devono allontanarsi dalle urne. E questo naturalmente crea un po' di preoccupazione sul fatto che insomma queste elezioni possono essere elezioni segnate dai brogli. Ma d'altra parte Museveni non è nuovo a questo, perché lui quando andò al potere nel 79, quando si ribellò insomma contro Idi Amin Dada, all'inizio aveva cominciato a fare delle riforme economiche che facevano molto piacere, diciamo così, alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale e soprattutto agli investitori stranieri, e questo siamo negli anni 90. Poi il suo regime praticamente è diventato un regime autoritario e poi soprattutto anche un regime che ha avuto una politica espansionista nei confronti del Ruanda, del Congo. Appunto l'esercito ugandese era stato accusato di aver saccheggiato le risorse del paese, massacrato civili e anche utilizzato bambini soldati. L'oppositore prima di Bobi Wine storico è stato Kizza Besigye, che era il medico personale di Museveni, quindi insomma è una vera e propria barzelletta della competizione elettorale, tant'è che Museveni ha cercato, sostanzialmente ha cambiato la legge che gli impediva di presentarsi per l'ennesima volta, e anche ha cambiato la legge che poneva un limite di età per la presentazione alle elezioni. E in pratica l'Uganda è diventato un regime autoritario diretto sostanzialmente da un partito unico.
Certo, perché poi insomma lo dicevi te, tre mandati, ma in realtà insomma facendo un po' i conti sono 34 anni se che Museveni sta al potere, insomma, quindi tre mandati molto lunghi.
Sì. Dall'86 sostanzialmente. E l'Uganda è attraversata da una frattura che è anche generazionale, cioè, è proprio quello di cui si parlava. Museveni ha 76 anni, fa sempre riferimento a delle, come dire, alla guerriglia che fece tanti anni fa contro Amin Dada e Milton Obote, ma in realtà i giovani non erano neanche nati quando, insomma, lui faceva queste cose. E quindi c'è, diciamo così, uno scollamento tra la realtà di una popolazione giovanile che soffre la disoccupazione, che comunque vuole in qualche maniera cambiare questo regime autoritario, vuole esprimersi, trova in Bobby Wine, nonostante le contraddizioni del personaggio, che poi comunque Bobby Wine sì, è nato in una Bidonville, poi comunque è approdato alla diciamo consapevolezza politica più tardi, perché poi lui faceva dei video con i macchinoni, le belle donne, era stato accusato per esempio anche di atteggiamenti omofobi nei testi di alcune sue canzoni, tant'è che gli fu impedito di fare un tour in Inghilterra. Poi dopo piano piano ha cambiato posizione, cioè, e quindi ha cominciato a fare anche dei video, delle canzoni che parlavano comunque quello della situazione sociale in Uganda. E lo stesso Kizza Besigye, che era candidato anche lui alle elezioni, si ha ritirato la sua candidatura per consentire a Bobby Wine di presentarsi. Quindi Bobby Wine in qualche maniera interpreta anche una spinta reale, sociale, generazionale, anche di una politica che comunque si va costituendo, perché poi l'Uganda, nonostante la crisi economica, ha avuto una certa crescita e che vuole anche un po' cambiare questa deriva autoritaria, si trova un po' stretta. Certo, le elezioni probabilmente avranno un esito, diciamo così, scontato, perché Museveni farà di tutto per vincere, probabilmente ci saranno dei brogli, ma probabilmente questo, oltre per l'Uganda, sarà un punto di svolta e di non ritorno. Vedremo un po' come cosa accadrà da domani in poi. Poi nel 2014, tra l'altro, Museveni aveva promulgato anche una serie di leggi contro l'omosessualità che sono state condannate, insomma, tutti i siti internazionali, e quindi si è un po' anche, nonostante sia sempre rimasto un fedele alleato degli Stati Uniti, però è che abbia sempre ricevuto aiuti internazionali diversi miliardi, però adesso, diciamo, la sua posizione e anche la sua immagine è decisamente appannata.
Sì, quindi infatti un'altra cosa che leggevo, ad esempio, scusate, mi sono magari non ti ho sentito bene l'ultima cosa che hai detto, è che comunque nei suoi comizi ha molto attaccato le comunità LGBTQ, no? Per cui questa cosa ha avuto un po' una risonanza da un punto di vista internazionale, è uscita fuori, insomma, la vicenda dell'Uganda, se ne parla anche in virtù, insomma, di questo sostegno alla comunità LGBT che viene data a livello internazionale, per esempio.
Sì, ha fatto delle leggi contro l'omosessualità che lì è un piano. Assolutamente.
E poi, insomma, anche un'altra denuncia che usciva fuori, ma questa purtroppo non è una novità solo per l'Uganda, sono gli attacchi, le denunce che arrivano da violazione di diritti umani, attacchi della polizia nei confronti, appunto, quello che dicevamo, nei confronti dei candidati, degli oppositori e quant'altro. Devo dire, ultimamente ne ha parlato un pochino anche, non mi ricordo, insomma, qualche telegiornale in notturna, no, che parla delle vicende del mondo, ha mandato alcune immagini, forse perché siamo vicino alle scadenze elettorali.
Sì, perché la RAI di queste notizie ne parla solamente nelle ore piccole, perché bisogna farle conoscere il meno possibile. Sì, no, poi lui peraltro ha anche soppresso alcune radio, per esempio, cioè, i giornali, sono state delle perquisizioni, riviste, sedi di riviste e giornali dell'opposizione, quindi, insomma, uno stato sicuramente autoritario, per non parlare poi della violenza della polizia, delle immagini. Per esempio è stato ucciso anche un ex campione di box ugandese che si era schierato con Bobby Wine.
Sì, sì, infatti una guardia del corpo veniva chiamata in alcuni articoli.
Infatti, sì. Che faceva anche la guardia del corpo e che comunque colpiscono anche personaggi abbastanza noti, insomma. E quindi è un vero e proprio stato, una deriva autoritaria. D'altra parte Museveni in questo momento, nonostante tutto, costituisce per esempio per gli alleati americani un punto di riferimento e una stabilità in un'area molto complessa. È chiaro che un eventuale trapasso, un vero passaggio, diciamo, di poteri a un outsider come Bobi Wine, chiaramente questo comporterebbe delle preoccupazioni per chi soprattutto guarda non tanto alla libertà di espressione degli ugandesi, ma quanto alle risorse della ricchezza di Uganda.
Bene, io non so se hai finito di parlare dell'Uganda, sì. Magari farei sentire un pezzo proprio di Bobi Wine.
Certo, assolutamente.
Bene, e questo diciamo l'abbiamo fatto sentire quasi tutto, a differenza delle altre volte, proprio perché insomma richiamava spessissimo la voglia di libertà, insomma, che c'è in Uganda.
Bene, allora adesso passiamo da un'altra zona dell'Africa e parliamo di quello che è successo in Niger qualche giorno fa, esattamente intorno al 2 gennaio, perché se ne è parlato poco a queste latitudini. Sono morti 105 civili.
Eh sì, perché del Niger le uniche notizie che sono uscite sono che comunque le elezioni si sono svolte senza troppe violenze, sì, ma poi sì, in realtà che all'adere delle elezioni continuano i massacri dei civili, se ne parla pochissimo, insomma.
Certo, poi c'è stato un passaggio elettorale dove praticamente il clone di Yusuf Gul, l'ex presidente, è diventato presidente. L'unica novità è che questo personaggio è di origini berbere invece che nere africane, però insomma, cioè, quindi fa parte di una minoranza, diciamo così. Però a parte questo è semplicemente un clone, era, se non sbaglio, il ministro dell'interno addirittura, insomma, era effettivamente il suo pupillo, con elezioni peraltro discutibili. Però prima di questo passaggio elettorale c'è stata questa strage di civili, che chiaramente, se fosse avvenuta per opere degli jihadisti in un altro contesto, in un'altra latitudine, con le morti magari con un colore un po' più chiaro, probabilmente avrebbe avuto le prime pagine dei giornali, però non è così che è accaduto. E questo massacro è successo a Chumabankou e a Djarumabareye, che si trovano all'ovest del Niger, una regione che peraltro dove gli attacchi degli islamisti sono particolarmente ricorrenti, insomma anche di una certa ampiezza, e gli abitanti si sono rifugiati a Wallam, che è la capitale del dipartimento, di questi due villaggi. Praticamente è accaduto sono arrivati questa zona è una regione, si trova in una regione dove è molto presente il gruppo dello Stato Islamico del Gran Sahara, che è collegato allo Stato Islamico. È una zona che viene definita quella delle tre frontiere, cioè tra il Mali, il Burkina Faso e il Niger. È una grande, immensa veramente regione rurale, dove ci sono una zona di pastoriccia soprattutto, dove le comunità abitano praticamente a cavallo dei confini di questi paesi, e dove peraltro l'autorità centrale dei singoli stati spesso è assente. Quindi alle 9 del mattino sono arrivati su delle motociclette questi combattenti islamici, hanno cominciato a sparare sulla gente, raffiche in vitra, e poi si sono accaniti con i coltelli verso quelli che erano sopravvissuti. Questi attacchi sono attacchi fulminei, molto spesso avvengono contro i civili, ma anche contro campi militari, per esempio in Burkina Faso, in Niger e in Mali. E spesso le moto sono guidate, sono due militari, sono due combattenti sulla moto, e questa tecnica permette ai gruppi jihadisti di raggrupparsi in breve tempo prima degli attacchi e poi di disperdersi molto velocemente, ciascuno in direzioni differenti, peraltro in un territorio estremamente difficile che loro conoscono a mena dito, tant'è che addirittura è stata impedita la circolazione delle moto per evitare, insomma, che si utilizzi questa strategia. 33 persone sono state ammazzate a Darumadareya, che è uno di questi villaggi, e poi a 9 km più in là, a Chumabankou, sono stati uccisi altre persone, per il totale appunto 105 villaggi e 105 morti. I due villaggi sono abitati maggiormente da Igerma, che sono una popolazione sedentaria di agricoltori, ma nella regione sono da tempo delle tensioni comunitarie, intracomunitarie molto forti, soprattutto intorno alla questione della terra e alla contesa delle poche risorse disponibili, a parte i Pel, che sono nomadi, che peraltro sembra che avessero ucciso nei due villaggi qualche giorno prima degli abitanti Germa, secondo alcune fonti locali. Quindi si potrebbe trattare anche di una vendetta, perché dietro poi la patina, diciamo, dei jihadisti spesso però si nascondono anche queste rivalità di natura etniche. Infatti sono delle tesi discordanti, alcune fonti parlano del fatto che gli assalitori parlassero in lingua Pel, altri ancora che invece appartenevano all'etnia Germa. E quindi, insomma, non si sa ancora chi effettivamente sia stato protagonista. Sicuramente comunque erano degli attacchi che provenivano dai jihadisti. E la pressione dei gruppi armati si fa sempre più forte, e soprattutto le persone hanno difficoltà a denunciare pubblicamente questa presenza, anche perché poi non si fidano giustamente anche delle autorità. E quindi ci sono persone che addirittura entrano nei villaggi per riscuotere la zakat, che è l'imposta islamica, e non ti nascondono neppure. Quindi questi addirittura operano quasi a viso scoperto, e poi oltretutto non solo hanno fatto questa strage, ma si sono accaniti anche contro i granai di miglio, dove venivano raccolti, dove venivano tenuti il raccolto dei villaggi in previsione della stagione secca, quando la terra, diciamo così, non dà più niente, e questi granai sono stati bruciati. 62 persone sono state uccise anche a Chumabangu, e queste violenze poi chiaramente conducono a delle vere e proprie fughe da queste regioni. Ci sono migliaia e migliaia di profughi, si parla da qua di circa 3 milioni di persone che sono dovute scappare nel Sahel a causa di queste violenze. E in quella zona sono presenti anche i militari francesi, e si è aperta una polemica intorno a un attacco dell'esercito della direzione francese sul villaggio di Bounty, dove Parigi dice di aver ucciso dei jihadisti, ma testimoni affermano invece che ci sono state tante vittime civili che partecipavano a un matrimonio. Questo è avvenuto il 3 di gennaio nel villaggio di Bounty, e qui siamo in Mali. Questa tipologia di attacco e queste vittime collaterali ricordano non poco quello che accadeva in Afghanistan, quando i droni americani bombardavano i matrimoni e poi ci dicevano che avevano colpito dei jihadisti. E quindi il ministro francese dell'esercito, dell'aeronautica, Torel Parly, che è dovuto difendere di fronte a una commissione dell'Assemblea nazionale, ma soprattutto nei social network, considerando anche che poi dopo l'attacco c'è stato un silenzio piuttosto imbarazzato da parte delle forze militari francesi, che sono qui presenti da ormai quasi 8 anni, se non ricordo male, insomma si è concita 5.000 uomini. Alla fine, insomma, c'è stata una mezza ammissione, e comunque è un bilancio difficile, perché è un'associazione indipendente, l'Armed Conflict Location Event Data Project, stima che circa 3.500 civili sono stati uccisi durante la guerra in Mali da dopo il 2012. Ci sono stati anche degli episodi ben precisi che partono dal 2013, quando Amnesty International affermò che l'aviazione francese aveva bombardato la Turchia uccidendo ben 5 civili. Neanche nel 2016 morì ucciso da un elicottero francese un ragazzino di 10 anni, furono colpiti dei veicoli nel 2019. Insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi ben documentati in cui si riconosce che i militari francesi abbiano colpito dei civili, che sono in totale, secondo le stime, appunto 3.500 sono civili, sono morti dopo il 2012. I maliani che sono fuggiti dalle violenze jihadiste sono circa 1 milione, e quindi, insomma, ci sono stati poi anche 57 militari francesi uccisi durante questa guerra, diciamo così, che ormai è una guerra aperta nel Sahel, e quindi, insomma, è una situazione molto molto complicata, che si estende anche in Nigeria, dove in Nigeria i protagonisti sono sono diversi, però anche in Nigeria ci sono stati degli attacchi da parte di Boko Haram, attacchi che hanno colpito questa volta rappresentanti dell'esercito, ne sono morti in 13 in una zona che ormai è controllata da Boko Haram e dall'organizzazione che si è scissa nel 2016, perché adesso Boko Haram prima era guidata dal capo storico Abubakar Shekau, adesso c'è stata invece una scissione, è nato l'ISWAP, che è affiliato al gruppo Stato Islamico. Ah, in questa zona del conflitto in Nigeria, anche qui ben 36.000 persone uccise da un certo punto, quindi 2 milioni sono stati costretti alla fuga.
Bene, diciamo che insomma quest'area che interessa, questa del Sahel, in cui ci sono vari stati insomma che si affacciano sul Sahel, è comunque un'area senza nessun tipo di controllo, in cui le milizie armate jihadiste e non solo hanno la meglio sulla popolazione civile.
Sì, che sono totalmente in balia o delle milizie o anche comunque della violenza dell'esercito, come è avvenuto in Mali, peraltro ben documentata, perché in Mali l'esercito ha avuto delle violenze nei confronti dei PEL, insomma, quindi c'è stato anche un comportamento da parte, come dire, dello Stato centrale estremamente vessatorio nei confronti della popolazione. E da qui poi c'è anche, questo spiega in parte anche poi l'oggettivo sostegno che comunque le milizie jihadiste hanno in questa zona.
Certo. Bene, per arrivare alla conclusione di questo spazio di oggi sull'Africa, volevo insomma con te ricordare due cose. Uno è che praticamente dall'inizio di quest'anno, no, da oggi si è aperta, è iniziata quella che viene chiamata l'African Continental Free Trade Area, ovvero sia un'area di libero scambio che è anche definita come l'area più grande del paese, perché poi interessa 1,2 miliardi di persone, insomma, se ne abbiamo già parlato di queste aree di libero scambio che dovrebbe essere operativa, hanno aderito 53 paesi africani su 54, insomma, diciamo che acquista una certa importanza ed è partita dal 1 gennaio di quest'anno, però insomma così, giusto alcune pillole, no? E volevo mettere in relazione questa area di libero scambio commerciale con i 60 anni, se vuoi, in cui più o meno si avvicinano tutti i paesi africani di liberazione, cioè di condizioni di emancipazione dalle colonie e quindi di lotte per liberazione avvenute negli anni 60, e soprattutto con l'assassinio di Lumumba avvenuto il 17 gennaio del 61, no? Ora a breve ci sarà, insomma, come dire, i 60 anni dal suo assassinio. Lumumba, considerato un eroe nazionale nella Repubblica Democratica del Congo proprio per la sua lotta di liberazione, è assassinato, fu il primo, se non erro, politico africano eletto nel 60 come primo ministro con elezioni libere, no?
Sì, durò poco, 6 mesi, però sì.
E quindi volevo, insomma, da te, certo, sono tre elementi differenti, però insomma un po' un ricordo di Lumumba, se da quelle lotte di liberazione al trattato di libero commercio, libero scambio, o insomma, come, che ne pensi, come la vedi?
Beh, un po' si legano, cioè nel senso che adesso il trattato di libero scambio di fatto dovrebbe perlomeno incrementare gli scambi tra i paesi africani, che sono molto bassi, perché le economie africane sono ancora condizionate dall'impronta del colonialismo, perché sono economie sostanzialmente monomercato, di monocultura, per cui ci sono le materie prime che vengono esportate nella metropoli sostanzialmente, quindi non c'è uno scambio tra i paesi africani, non ci sono delle infrastrutture che legano i paesi africani, che consentono lo scambio delle merci, perché tutte le infrastrutture sono state pensate dai colonialisti per poter prendere dall'interno le materie prime, portarle verso i porti e poi da lì e mandarle nella metropoli. E quindi ci sono dei problemi di natura strutturale che sicuramente sono dovuti all'imperialismo, al colonialismo, che questo accordo di libero scambio difficilmente riuscirà a superare, perché poi c'è anche un problema di infrastrutture, di commercio interafricano e anche del fatto che il libero movimento dei beni e dei servizi non potrà prescindere dal libero movimento delle persone, che invece in Africa è ancora fortemente soggetto a impedimenti, perché bisogna avere un visto, nonché chiaramente una possibile area di libero scambio di commercio, bisogna vedere anche che tipo di relazioni potrà avere con l'Unione Europea e con gli altri paesi del libero scambio, gli altri aree di libero scambio. Quindi è una situazione, è una scelta che è inevitabile, perché è il passo attraverso il quale ufficiale l'Africa entra in un processo di valorizzazione globale, di globalizzazione, entra nella catena di valore internazionale, già centrata di fatto, però diciamo è una in questa maniera una formalizzazione attraverso l'African Continental Free Area. Chi aveva invece un'idea diversa, diciamo così, della sviluppo, della crescita e anche del panafricanismo era sicuramente Lumumba, perché Lumumba per esempio aveva fondato il partito, il Movimento Nazionale Congolese, che era il primo partito che si poneva come obiettivo quello di superamento dei bisogni etnici, e ha pagato personalmente, diciamo così, questo suo tentativo, tant'è che la rivolta che poi avvenne nel Katanga e partì l'11 luglio del 1960 fu finanziata dall'Union Minière Belga, che era la società potentissima che aveva il controllo delle risorse minerarie del Katanga, e da lì portò la rivolta che poi porterà alla caduta di Lumumba, che peraltro, di cui si ricorda l'anniversario, perché appunto avviene il 7 gennaio, e si parla in alcuni articoli della mano lunga, della longa mano e neanche tanto nascosta della CIA in quello che avvenne nel gennaio 1961, che racconta le gesta, tra virgolette, di Monsieur Kongo, che era Larry Devlin, che era il capo della stazione CIA di Leopoldville, come si chiamava all'epoca Kinshasa. Questo Lawrence Devlin era un uomo di esperienza e piuttosto duro, che aveva la sua copertura nel consolato americano e che arrivò lì nella convinzione, sostenuta dalla convinzione di Washington, che Lumumba era un pericolo, era un uomo pericoloso, era un potenziale diciamo così comunista, anche se poi in realtà Lumumba era un nazionalista, anzi Lumumba faceva parte di quel settore della società congolese che veniva definito quelle idee di evolue, cioè persone che avevano studiato e che avevano lavorato anche con l'amministrazione, lui lavorava con l'amministrazione delle poste, ma poi chiaramente aveva cominciato a ragionare sul nazionalismo e sul panafricanismo. E quindi eravamo nel pieno della guerra fredda e gli americani erano convinti che Lumumba fosse un pericolo. Il 26 agosto del 70 lo stesso Allen Dulles, che era il direttore della CIA, disse che Lumumba rischiava di gettare nel caos il paese e quindi di darlo in pasto ai comunisti. La rivolta del Katanga e poi l'intervento della CIA, che cercava un sostituto e lo trovò nel maresciallo Mobutu, che incautamente Lumumba aveva peraltro messo al capo dell'esercito, purtroppo portarono alla fine del governo Lumumba, il primo governo eletto, e che si trovò subito di fronte alla problematica molto difficile da risolvere della fuga dei cervelli, diciamo così, di tutti quei quadri belgi che fuggirono dal paese. Poi si ritrovò di fronte anche all'impudenza dei generali, perché c'era il generale Janssen che comandava l'esercito, che diceva chiaro e tondo che l'indipendente uguale a zero, alla rivolta dei militari, alla rivolta in Katanga e all'intervento dell'ONU, che non fu assolutamente neutrale, tant'è che quando arrivarono militari di caschi blu guidati all'epoca da un generale britannico, tal Alexander, dichiarò esplicitamente che i politici congolesi non erano ancora scesi dal loro albero. Insomma, e quindi c'era una situazione estremamente complicata. Poi Lumumba fu catturato, fu spedito nel Katanga e qui fu ucciso dai suoi nemici insieme a altri suoi due compagni. Il suo corpo poi fu fatto a pezzi, sciolto nell'acido, quindi, perché non bisognava che lasciasse traccia né memoria. Peccato che invece, per fortuna, gli africani, insomma, i tanti che hanno a cuore l'indipendenza, le lotte per la liberazione dei popoli, se lo ricordo bene, il 17 gennaio.
Sì, lo stesso Mobutu poi lo consacrò, se non erro, qualche anno dopo, eroe nazionale.
Eroe nazionale, sì. Ma chiaramente Mobutu, diciamo così, era un personaggio estremamente ambiguo.
Certo.
Assolutamente.
Bene, io penso, insomma, così arriviamo alla conclusione di questo spazio odierno di Radio Africa. E io ti ringrazio ancora, insomma, per la sintesi in cui ci presenti alcune notizie che vengono dall'Africa, di cui se ne parla pochissimo. Magari, insomma, le prossime volte potremmo approfondire, insomma, non solo gli aspetti di questo accordo, ma anche quali sono le prospettive di questo inizio 2021 per il continente africano.
Certo.
Perché, insomma, un po' se ne parla, dovrebbero succedere, lo diciamo sempre, un po' di cose. In realtà c'è un grosso fermento, anche le notizie sono poche, però quelle pochi articoli di riflessione parla di, ma ne hai parlato anche te, di un continente molto giovane, con tanto fermento legato alla voglia dei giovani di cambiamento, di innovazione, non solo da un punto di vista, insomma, legato alle proprie libertà, ma anche rispetto alle proprie condizioni di vita economiche. E forse su questo potremmo aprire, leggendo, insomma, tra le righe delle notizie, anche delle riflessioni un pochino più approfondite. Come la vedi?
Sì, penso che sia il caso, anche per un po' per, insomma, dare a queste notizie che uno spessore che non sia semplicemente quello, diciamo così, di cronaca o di racconto, ma anche far comprendere, insomma, che lì in Africa c'è il futuro, cioè, nel senso che comunque lì bisognerà guardare per capire quello che accadrà poi nel futuro.
Bene, io ti ringrazio e lasciamo chi ascolta questa radio ancora con un pezzo di Bobby Wine. Poi vedremo domani come vanno queste elezioni.
Infatti. Un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao.
Ciao, grazie.